Quindi avete sentito
che
Clamence indirizza sempre a qualcuno, ma noi non sentiamo la voce della persona a cui si indirizza, si riferisce. E alla fine del romanzo, quindi prima di tacere, Clamence sogna di avere una seconda possibilità, una seconda chance per il suo interlocutore, interlocutore che poi alla fine diventa il suo doppio, perché Clamence apprende che la persona a cui sta parlando è un avvocato come lui. Ed ecco che cosa dice alla fine: pronunci le stesse parole che da anni non hanno cessato di risuonare nelle mie notti e che pronunzierò infine per bocca sua. O giovane donna, gettati ancora nell'acqua perché abbia una seconda volta la chance di salvare entrambi. Quindi la luna di Caligola o le colombe di Clamence rappresentano il cielo disceso sulla terra e la grazia. Ma Clamence si affretta ad aggiungere che non ci crede e quindi conclude: rassicuriamoci, è troppo tardi. Quindi ripeto le stesse parole: sarà sempre troppo tardi, per fortuna. Quindi è l'ultima parola del romanzo. E sapete che Caligola, stanco di inseguire la luna, è divenuto lui stesso destino per realizzare l'impossibile. Dice: ho assunto il volto stupido e incomprensibile degli dèi. Ed è perché si fa destino che uccide. Eppure Caligola attendeva qualche cosa. Si aspettava qualcosa dalla poesia prima che i poeti lo esasperassero. Che cosa si aspettava dalla poesia? È la domanda che vorrei porre per terminare. Caligola ha una simpatia per un giovane, che è il giovane Scipione, di cui ha ucciso il padre. E Scipione, detestando in caso Caligola, ha comunque una sorta di simpatia per lui. E Caligola chiede a Scipione di recitargli la sua poesia. Scipione all'inizio è irrigidito, ma poi finisce per abbandonarsi poco a poco. E Caligola e Scipione, insieme in un momento di simpatia profonda, improvvisano un poema a due voci. Caligola indovina così tanto il poema di Scipione che riesce addirittura a continuarlo. Si tratta di un poema che evoca il calar della sera sulle colline romane. Ma a un certo momento Caligola aspetta intanto dicendo: ci manca il sangue. E riprende il suo personaggio. E come Clamence riprendeva il suo personaggio dicendo: troppo tardi, per fortuna. Quindi quando Caligola convocherà i poeti alla fine dell'opera, la cosa che non sopporterà sarà proprio che prenda lavoro di poeti. E quindi ce n'è uno addirittura che avanza perché se metto in pausa avec la materia, e a quel punto calibra la con l'avventura che abbia il tempo di parlare. Quindi, ogni volta lo slancio poetico viene interrotto da un ritorno al teatro, alla chiusura del ruolo. E Scipione lancia a Caligola o mostro infetto, hai recitato ancora, hai appena recitato, loro e sei contento di te. E Caligola riconosce con un po' di tristezza, c'è del vero in quello che dici, ho recitato. Credo che Caligola esprima in parte il dramma di Camus per, diciamo, tenere in piedi di fronte all'assurdo. Bisogna fare un ruolo, essere un personaggio, tenere un atteggiamento. E Camus non è Caligola, naturalmente, ma ha dovuto comunque rispettarsi contro l'assurdo, ha dovuto tenere degli atteggiamenti, quindi ha dovuto creare il mito letterario. E la poesia sarebbe forse accettare, credere, accettare di credere che c'è una risposta al nostro desiderio di impossibile, e quindi cercando di non essere ingenui e superando la mediocrità dei poeti stessi che realizzano la poesia solo in maniera imperfetta. Quindi la poesia sarebbe abbandonarsi a una fiducia di cui la giovane Scipione era un esempio, senza riprendersi all'ultimo momento come Clemens. E soltanto c'è un'unica condizione, è che per essere poeti, per addomesticare la luna e le colombe, ci vuole la pazienza. E Caligola invece era impaziente. Credo che si possa dire che anche Camus, che è sempre stato il giovane, e forse per questo noi l'amiamo, era impaziente. Ma Camus stesso ci suggerisce un altro amore di vivere. Quando terminava il suo primo romanzo, che esce il diritto, con queste parole, però è curioso realmente come si viva in mezzo alla gente che affretta. Ecco, vi ringrazio per la vostra pazienza. Grazie.
Grazie innanzitutto a Jean-Pierre Lemaire. Io credo che ci sia anche tempo per fare qualche domanda, perché sono parecchie le domande che nascono. Io a un certo punto, credo qualcuno di voi mi avrà visto frugare nella mia borsa alla ricerca di una penna che non ho trovato, perché mi veniva spontaneo a notare molti punti che varrebbe la pena recuperare. Per esempio, questa discesa della grazia e questo tema dell'impazienza che Lemaire tocca alla fine in modo così acuto è nello stesso tempo la radice della grande lotta all'ideologia che Camus ha combattuto, perché quando dice che la salvezza, l'unica salvezza possibile sarebbe poter tornare in quel momento, avere una seconda possibilità, e poter seguire il tuffo disperato di quella ragazza. Ricordate che nel mito di Sisifo lui dice che l'unico problema filosofico serio è il suicidio, quindi sono tutti temi che si riconnettono nell'opera di Peggy. Poterlo seguire per poter salvare, sì, per Dio, di Camus. Però io ho sempre in testa Camus, non vedo che fare. È una dislessia che evidentemente dipende da qualche malattia cerebrale. Io sono profondamente colpito, sono sempre stato profondamente colpito da questa presenza della grazia come qualcosa di irraggiungibile, perché nessuna ideologia può rispondere a questo problema, nessuna idea di giustizia, nessuna teoria, come diceva Eliot, nessun sistema perfetto che renda inutile all'uomo essere buono. Nessun programma di partito può rispondere a questo fatto, cioè che quella donna è morta e io mi sono detto è troppo tardi, no? E che ci fa intuire dolorosamente quello che è realmente, quello che a me pare essere il grande grido che l'arte del Novecento ha elevato, ha innalzato. Molto interessante anche quello che diceva quando diceva che Camus parla sempre a qualcuno, sempre un parlare a qualcuno. No, c'è sempre un interlocutore, non è mai un parlare nel vuoto, così anche questo grido che viene innalzato, perché esiste una parola, che è la parola perdono, che costituisce questa possibilità di oltrepassare l'assurdo di fronte al quale Camus continua a costruire queste attitudes, come diceva prima Lemaire, no, perché non è possibile in altro modo. Io però c'è una domanda che mi era sorta spontanea, che volevo. A un certo punto Lemaire, sempre parlando dello straniero, che Camus non solo ci parla dell'assurdo, ma ci fa abitare, abiter la nozione. Ma c'è una differenza, secondo me, tra l'assurdo, che io vorrei chiedere che differenza c'è tra l'assurdo di Camus e l'assurdo di altri autori. Pensiamo a Sartre, all'uomo nel racconto di Sartre, nel racconto del muro, che scende in strada e uccide casualmente delle persone con un'arma da fuoco in mano, con una pistola in mano, e uccide a caso. Anche questo è assurdo. Assurdo è l'opera a Nathan Godot, assurdo è Ionesco, tutte le sue. Però a mio parere l'assurdo di Camus è diverso. Non so se speravo che ci fosse la traduzione. Il indifference, l'assurdo di Camus e l'assurdo di Beckett, di Ionesco, Sartre soprattutto. E la possibilità che nous avons dans l'étranger de hanter et habiter l'absurde nous montre que il y a c'est ma sensation, mon impression, qu'il y a une certaine différence, que Sartre ne nous donne pas la possibilité d'habiter. C'est une qualité différente de l'absurde, n'est-ce pas?
Sì, Camus è molto uno straniero, ha un'espressione straordinaria. Prima di morire, Meursault dice, si apre alla tenera differenza del mondo. Quindi credo che Sartre non avrebbe usato l'aggettivo tera.
innanzitutto che ci riguarda, no? In Ionesco, che è sicuramente un grande scrittore, noi come dire, ci abitua all'assurdità del fatto che il soffitto sta in alto, il pavimento sta in basso, che a destra c'è la destra e a sinistra c'è la sinistra, ma in Camus noi percepiamo che è reale questo assurdo. Io volevo leggervi un brano che amo molto, perché questo vi fa capire che distanza c'è tra un gioco linguistico, tra un gioco di prestigio e quello che intende lui. È nel romanzo che fu trovato tra i rottami dell'automobile quando lui morì, le premier homme, il primo uomo. Quando tra le prime pagine lui va al cimitero, perché voi sapete che il padre di Camus, e stavolta non sbaglio, come Charpentier, morì nella battaglia della Marne all'inizio nel 1914. È la seconda volta che lo cito esattamente. Qui c'è questo brano che vi voglio leggere quando lui va a trovare suo padre morto, lui che è molto più vecchio di suo padre. E qui disse il custode: erano arrivati a un settore circondato da piccoli cippi di pietra grigia, uniti da una grossa catena di tinta di nero. Le lapidi numerose erano tutte uguali, semplici rettangoli incisi e disposti a intervalli regolari in file successive. Ognuna era ornata da un mazzolino di fiori freschi, e il souvenir français, che da 40 anni si occupa della manutenzione. Oh, eccola, indicò una lapide nella prima fila. Jacques Cormery si fermò. La lascio solo, disse il custode. Cormery si avvicinò alla lapide e la guardò distrattamente. Sì, il nome era quello, alzò gli occhi. Nel cielo più sciarco passavano lente nuvolette bianche e grigie, e dal cielo scendeva una luce, prima fioca e poi offuscata. Intorno nel vasto campo dei morti regnava il silenzio. Solo un rumore sordo giungeva dalla città, di là dagli alti muri. Ogni tanto una figura nera passava tra le tombe più lontane. Jacques Cormery, con gli occhi levati verso la lenta navigazione delle nubi nel cielo, tentava di cogliere, oltre il profumo dei fiori bagnati, l'odore di sale che veniva in quel momento dal mare, distante e immobile, quando il titinio di un secchiello contro il marmo di una tomba lo scosse dal suo fantasticare. Fu in quell'istante che lesse sulla lapide la data di nascita del padre, scoprendo nello stesso tempo di averla sempre ignorata. Poi notò le due date, 1885-1914, e fece un rapido calcolo, 29 anni. Un pensiero lo colpì all'improvviso e lo scosse. Lui di anni ne aveva 40. L'uomo che giaceva sepolto sotto quella pietra, che era stato suo padre, era più giovane di lui. Che l'ondata di tenerezza e di pietà che d'un tratto gli riempì il cuore non era quello slancio dell'anima che spinge il figlio verso il ricordo del padre scomparso, ma la compassione e il turbamento di un uomo fatto davanti ad un ragazzo ingiustamente assassinato. Era una cosa fuori dall'ordine naturale, in effetti non poteva esserci ordine, ma solo follia e caos dove il figlio era più vecchio del padre. Intorno a lui, immobile, tra queste tombe che aveva smesso di vedere, si spezzava persino la successione del tempo, e gli anni avevano cessato di allinearsi in un grande fiume che scorre verso la foce. Non erano ormai che fragore, bisacca e risucchio, ed era qui che si dibatteva Jacques Cormery alle prese con l'angoscia e la pietà. Guardò le altre lapidi del settore e capì dalle date che quel terreno era costellato di ragazzi che erano stati i padri degli uomini brizzolati convinti di vivere in quel momento. Lui pure era convinto di vivere, si era fatto da solo, conosceva la propria forza, la propria energia, sapeva affrontare la vita e tener duro, ma nella strana vertigine che lo aveva colto in quel momento, quella statua che ogni uomo finisce per erigere e indurire al fuoco degli anni, insinuandosi in essa per attendervi lo sgretolamento finale, si stava screpolando in fretta, stava già per andare in pezzi. Non restava ormai che quel cuore, angosciato, avido di vita, ribelle all'ordine mortale del mondo che lo aveva accompagnato per 40 anni, e continuava a battere con la stessa forza contro il muro che lo separava dal segreto di ogni vita, con la volontà di andare più in là, di andare oltre e di sapere prima di morire, sapere finalmente per essere una sola volta, un solo secondo, ma per sempre. Ringraziamo Jean-Pierre Lemaire perché ci ha riparlato di questo grande amico. Io, pensando a Cesare Pavesi in questi giorni, penso sempre al fatto che lui, per lui i dialoghi con Leucò, di cui parleremo lunedì prossimo, non erano semplicemente uno tra i tanti libri che aveva scritto, ma rappresentavano il bisogno di compagnia, il bisogno che qualcun altro rispondesse al grido del cuore. Abbiamo sentito, io ho letto questa pagina perché, come avete sentito, parla del grido del cuore, che è ciò per cui abbiamo chiesto al professor Lemaire di farci questa bellissima lezione, di cui io sono personalmente molto grato. Ci sono altre domande? Vai in fondo. Vincenzo.
Di smarrimento della conoscenza. Carmine mi sembra che tocchi l'apice nei suoi taccuini, lo primo annota: non mi rifiuto di andare verso l'essere con la E maiuscola, ma non accetto una strada che si allontani dagli esseri. E secondo, accostarsi a Dio perché ci si è disamorati della terra e il dolore ci ha separati dal mondo è vano. Dio ha bisogno di anime attaccate al mondo e della nostra gioia che si compiace. Cosa ne pensate voi in relazione a quanto avete detto? E se conoscete quale tipo di cristianesimo ha conosciuto Camus?
Questa domanda credo che sia una domanda molto importante. Credo che quello che Camus rifiuti nella religione sia una forma di evasione e sarebbe quindi un modo di contare su di un essere esterno al mondo che ci dispenserebbe dal vivere le contraddizioni di questo mondo. Ma Camus ha sempre detto che aveva una stima profonda per Cristo, anche se non credeva che Cristo fosse Dio. Infine Camus non ha forse avuto la possibilità di incontrare una fede cristiana che non fosse romantica. Quello che Camus rifiuta è una religione romantica che sfugga le contraddizioni fra l'amore e l'odio di questo mondo, fuggendo verso un qualche cosa al di fuori. Ma Cristo non ha vissuto al di fuori, ha vissuto queste contraddizioni. E quindi credo che Camus per i cristiani sia più prezioso che coloro che propongono delle soluzioni religiose che invece rappresentano una fuga dal mondo. Il merito di Camus è quello di averci portato a considerare e ad amare questo mondo così com'è, con tutte le sue contraddizioni che si possono solamente vivere prima di volerle risolvere. Ecco la mia risposta.
Semplicemente questo, che di Camus ho letto non molto quanto lui, però mi posso di capire che per quello che riguarda l'assurdo, mentre per Camus era proprio una delusione, comunque una, aspetti un attimo, cioè più che una delusione, uno scandalo, perché uno ha delle esigenze dentro di sé e quella che non trova la corrispondenza in quello che gli è vicino, comunque nel mondo circostante, e questo praticamente era quello che era l'assurdo trovato, verificato da Camus. La differenza tra quello che invece dicevano gli esistenzialisti era l'universale contingenza dell'uomo, no? Dell'uomo che è ma non ha dentro di sé il fondamento. Io volevo dire soltanto la mia considerazione, che quello che mi ha fatto proprio appassionare alla lettura di Camus è il fatto che lui, per lui l'assurdo era il punto di partenza, e quindi non è un caso che abbia poi scritto anche L'Homme Révolté. Cioè non gli andava bene che questa situazione fosse la parola definitiva sulla propria esistenza. Mentre per quanto riguarda Sartre e tutta la sua compagnia, praticamente era il punto di arrivo, e quindi se uno fosse stato, adesso magari la dico grossa, ma se uno fosse stato fino in fondo coerente con quello che pensava, non tanto quello che vedeva, tanto quello che pensava, se aveva le palle, scusate il termine, si doveva ammazzare.
Et la différence entre l'absurde de Camus et l'absurde de Sartre en compagnie, et la raison pour laquelle nous aimons bien davantage Camus à l'égard de Sartre et tout cela, c'est fait que l'absurde, ce n'est pas un point d'arrivée, c'est un point de départ, mais ce n'est pas une situation à laquelle Camus dit oui, l'absurde. Tandis que pour Sartre, c'est le oui final. Oui, la réalité est absurde, l'être est le néant qui célèbre l'absurdité de l'existence. Tandis que la de l'ami qui a parlé est que pour Camus c'est pas cela, c'est pas un oui qu'il dit à l'absurdité, mais c'est une condition de départ. Est-ce que vous êtes d'accord?
Oui, je dirais
Sì. Direi anche che l'assurdo non è neanche un punto di partenza per Camus. Camus diceva: non sono mai stato da principio nemico del mondo. All'inizio in Camus non c'è l'assurdo, c'è un sì. C'è un sì al mondo. E quindi credo che la rivolta parta dal desiderio di dire un sì completo. Ma Camus non può dirlo a causa della sofferenza, in particolare della sofferenza dei bambini. Ma il desiderio profondo di Camus è quello di poter un giorno dire sì, e la rivolta è un cammino verso questo sì, ma un sì è che non potrà pronunciare per onestà. Mentre per Sartre il punto di partenza, quello che fa in modo che l'uomo possa esistere anziché essere rinchiuso nell'essere, è quello di dire no. Il no è una condizione esistenziale per l'uomo, perché si differenzi dall'essere. Ecco, e credo che questo veramente faccia in modo che noi abbiamo più simpatia per Camus, perché tutti noi cerchiamo difficilmente di dire sì un giorno.